siete qua e è sempre un incontro, sempre un arricchimento reciproco. Questi incontri sono sempre veramente una ricchezza dello spirito e siamo qui per incoraggiarci a vicenda, per sostenerci a vicenda e soprattutto quando si incontrano persone già così introdotte al tema del silenzio, all'esperienza, diciamo, via del silenzio, è già tutto più agevolato, è tutto più semplice perché sappiamo meglio di cosa si parla. Ecco, naturalmente io porterò la mia esperienza del silenzio e quindi all'interno di una molteplicità di voci, perché il silenzio, dice, ma ieri sentivo qualcuno diceva, ma come si può parlare del silenzio, no? Qualcuno l'ha detto, forse tu, ecco, non mi ricordo. In effetti è come una contraddizione, un paradosso sembrerebbe, no? Però diciamo che alla fine la scoperta che io ho fatto attraverso tutto questo tempo in cui il silenzio parla, non è, poi insomma vedremo un po', il silenzio parla perché fa emergere un'altra voce, fa riemergere qualcosa che viene dal profondo. E quindi insomma si può parlare del silenzio, ecco. Naturalmente la cosa fondamentale è sperimentare il silenzio, però si può dare anche degli input, degli stimoli per evocare questa dimensione che per il nostro mondo è proprio emarginata al massimo, no? E quindi insomma è importante evocarlo perché possa riemergere, ecco, tornare sulla scena del mondo, diciamo, visto che è stato così emarginato. Ecco. E infatti volevo parlare proprio un po', prima di tutto, dal disagio esistenziale, no? del nostro mondo, del nostro tempo e soprattutto della crisi che stiamo attraversando. Insomma, una crisi, come dice anche Papa Francesco, non è un'epoca di passaggio, è un tempo epocale, è un passaggio epocale, quindi si avverte tutti, c'è uno smarrimento che a tutti fa pensare qualcosa, no? Dove stiamo andando, abbiamo perso un po' il filo della situazione e quindi siamo un po' a una specie di resa dei conti, dico io, no? Perché sono troppe cose che stanno deflagrando. Proprio la disgregazione sociale, la conflittualità, la violenza, è tutto un insieme che fa capire che c'è qualcosa proprio. Ecco, infatti io l'ultimo libro che ho scritto è L'Eterno nel Tempo e poi come sottotitolo Dall'Homo Sapiens all'Homo Spiritualis, perché io sento proprio che questo è un passaggio antropologico. Quindi, come dire, c'è bisogno di un risveglio delle coscienze per approdare a un'altra orbita, a un'altra visuale, perché anche con la buona volontà che riuscirebbe a rimettere in ordine, a riordinare tutta la situazione, no? In più questa volontà proprio non c'è, per cui, insomma, credo che la situazione, la crisi, la drammaticità della crisi che investe anche le nuove generazioni che non hanno prospettive, credo che acceleri tutto un processo anche spirituale. Io sono tanti anni che sento una grande opera spirituale in corso. Infatti io dico, siamo nell'era dello spirito, per me si sta aprendo proprio l'era dello spirito, quindi un cambio di coscienza. Perché, diciamo, quando insomma, siamo proprio al fondo del barile, dico io, no? E allora più c'è la crisi e più vuol dire però che c'è un'azione spirituale in corso che sta stimolando, spingendo appunto a questo risveglio e quindi questo crea contraddizione nello status quo, quindi anche nei centri di potere che si accaniscono e si fortificano proprio per imporre il proprio dominio, no? Ecco, quindi insomma, ecco, cerchiamo di non guardare solo a altezza d'uomo, dico io, bisogna guardare un po' più nell'invisibile, un po' più in prospettiva, perché tante persone stanno intraprendendo questi cammini, no? E quindi tante vie si stanno aprendo. E quindi vuol dire che nel profondo qualcosa si sta smuovendo. Quindi bisogna avere questa fiducia nell'azione dello spirito, che sta preparando qualcosa di nuovo. Perché, nella realtà, no, quando qualcosa crolla, vuol dire che il nuovo sottospinge per nascere, no? Questo si vede anche nella natura. E quindi vuol dire che c'è un nuovo che vuole emergere e che però ancora non si vede. Quindi è un tempo di attesa, bisogna avere la stabilità, mantenere la stabilità, dell'orientamento, perché nel tempo di smarrimento è facile perdere la strada, no? Ecco, invece mantenere la stabilità, nella fiducia che quando tutto crolla vuol dire che c'è un nuovo che vuole emergere. E questo è importantissimo da tenere presente. Ecco. E quindi, fatta questa premessa, ecco, perché dall'Homo sapiens all'Homo spiritualis? Proprio perché, l'Homo sapiens è una categoria importante, no? Insomma, è definita dalla scienza, insomma. E quindi vuol dire la nostra dimensione umana, che però questo sapiens ha un po' tradito se stesso, perché la sapienza sarebbe un valore fondamentale, però la sapienza, diciamo, oggi c'è questa grande evoluzione tecnologica, scientifica, però non c'è sapienza, perché la sapienza richiede anche la coscienza, no? Richiede l'introspezione e mantenere l'equilibrio fra la voce interiore e quello che noi riusciamo ad acquisire dall'esterno. Quindi manca la responsabilità della visione. Per questo è come andare a ruota libera senza limite e questo è pericoloso. Questo fa paura e tutti lo sappiamo. Quindi sicuramente i media ci cavalcano, no, su questa paura, però la paura c'è, è inutile nascondersi, è fondamentale, è un'emozione importante la paura, perché ti salva anche la vita, no? Quindi no, la gente dice no, no, non dobbiamo avere paura, sono i media che... Beh, no, andiamo a vedere, la realtà è abbastanza drammatica. Quindi dico, serve anche un'azione profetica, cioè guardare la realtà a nudo. Quindi una visione che sgomini l'inganno e metta a nudo la realtà. Poi da lì si parte, però non si può rimanere nell'illusione e nell'inganno, no? Quindi questo diventa fondamentale. E fatta questa premessa, diciamo, di fronte alla paura anche si attivano tante risorse, quindi accelerano anche un processo, no? Ecco, quindi ecco, dico, è importante guardare a nudo quello che sta succedendo e prendere una posizione. Naturalmente nella via dello spirito, lo spirito aiuta il discernimento e quindi più rimaniamo in quella... Più diamo tempo a queste dimensioni interiori, più si sviluppa qualcosa, diciamo, si forgia un'altra stabilità dentro di noi, perché tutto ciò che è, cioè il paradosso cristiano, no, è proprio il divino che si incarna nell'umano e questo avviene continuamente, non è solo con l'evento di Gesù, diciamo, lì si attiva una dinamica che poi investe tutto il genere umano e noi stiamo dentro a quella dinamica e i tempi forti ci spingono a sintonizzarsi sempre di più con quella dimensione, quella dinamica attiva che è in atto, sempre in atto, ma che in certi periodi di crisi si sviluppa ancora di più e quindi diventa un'opportunità. Ecco. E diciamo che lo vediamo ormai da tanti decenni, molte persone, no, anche non credenti, laici, si stanno, insomma, stanno intraprendendo percorsi di interiorità, di silenzio, riferendosi soprattutto ad altre tradizioni, proprio perché, diciamo, in ambito cristiano c'è poca offerta da questo punto di vista. E questo è stato un problema anche per me all'inizio, quando ho cominciato, quando ho avuto questo richiamo, diciamo. ed è tuttora questo che si verifica, no? Quindi è vero che le chiese si svuotano, i monasteri si svuotano, ci sono vocazioni, però tante persone si attivano a cercare. Quindi qui la Chiesa si deve interrogare, è da decenni che io questo lo percepisco, lo sento, e quindi si sono riattivate certe vie molto marginali ancora, però sta diventando un fenomeno abbastanza percepibile ormai, e quindi mi sembra che questa sia la via, sia proprio la via del rinnovamento, no? Quindi ecco, e poi naturalmente c'è anche un discorso psicofisico, molte persone si orientano anche a fare appunto yoga, psicanalisi, insomma terapie psicologiche, percorsi di interiorità per un disagio esistenziale, questo è più che legittimo, no? C'è la mindfulness, ecco, anche lì lo fanno negli ospedali, lo fanno nei posti di lavoro, benissimo, perché tutto aiuta ed è più che legittimo. Naturalmente se uno lo intraprende anche no, quindi non è come nel passato che la via del silenzio era tipicamente di percorsi religiosi, no? Ora troviamo tanti laici non credenti che sperimentano questo ed è più che legittimo e più che necessario. Poi da lì si può fare un passo ulteriore a ritrovare un radicamento nel piano spirituale, no? E quindi lì sono passaggi ulteriori, però è più che legittimo e necessario questo. E quindi però è un fenomeno che nell'insieme è abbastanza in espansione, e questo ci deve appunto incoraggiare sempre di più a dire che è una necessità dei nostri tempi, ecco. E questo però dovrebbe anche creare un certo fermento nella Chiesa, ora un po' meglio da qualche tempo, diciamo da una decina d'anni un po' meglio, però mi ricordo quando ho cominciato io era molto difficile, insomma io ho trovato agganci da all'Eremo delle Stinche dove c'era Padre Vannucci, l'ho appena conosciuto, poi lui è morto, però ho frequentato per tanti anni quell'ambiente ed era abbastanza raro all'epoca, eh. C'erano i pionieri di queste chiese, Padre Ballester, Padre Schmeller e Padre Antonio Gentili, no? Erano, ecco, loro hanno battuto un po' i sentieri e poi si sono aperte altre vie, ecco, quindi insomma il fermento c'è, siamo nell'onda, ecco, di questo fenomeno, e quindi io ora sono proprio sicura che è lo spirito che ispira queste vie, questi richiami. Quindi è una vocazione dello spirito. E, fatta questa premessa un po' sul fenomeno del silenzio in generale, diciamo, quindi è prima di tutto una necessità per l'equilibrio psicofisico, perché in tutto il rumore, in tutto lo stress, in tutto il disordine, no, che della vita quotidiana, che è veramente messa alla prova, è una necessità anche proprio per mantenere l'equilibrio psicofisico. In più poi c'è un in più che quello porta in contatto a una dimensione di mistero che poi ognuno deve scandagliare, deve esperire, lì siamo nel mistero, però è anche la parte, diciamo, veramente più nutritiva e più insomma più coinvolgente, no? Lì si entra proprio nel mettersi in discussione, nell'incominciare a intravedere qualcos'altro, ecco. E lì allora diventa tutto molto più dinamico, molto più agisce in maniera molto più efficace, ecco. E volevo cominciare con una frase di Thomas Merton dal suo libro Che cos'è la contemplazione, e lui dice: cerca la solitudine quanto più ti è possibile, dimora nel silenzio della tua anima e fermatici nella luce semplice e semplificante che Dio infonde in te. Ecco, quindi insomma, per dire che il silenzio è proprio una via di connessione profonda a Dio, quindi e qui entra fuori, no, il tema dell'anima, che è un po' messo anche questo ai margini, no? Si parla sempre di psiche, perché ormai la psiche, che è la stessa parola in greco, in latino, in italiano naturalmente, è diventata oggetto delle scienze psicologiche, quindi si parla sempre di psiche e di anima raramente si parla, no? Ecco, invece è fondamentale riportare proprio sullo scenario questo termine, ormai lo usano i poeti, forse, insomma, anche poco la spiritualità, anche poco la teologia. Invece è fondamentale proprio perché l'anima, da un punto di vista interiore, sì, riguarda il piano delle relazioni, riguarda, però soprattutto è il punto di connessione con la dimensione spirituale. Quindi ci sono i due occhi dell'anima, no? Quello che guarda verso l'esterno e quello che guarda verso l'interiorità. Quindi questa dimensione è fondamentale. Ecco, allora parlare di anima già evoca, no? Tutta questa dimensione dell'interiorità. E quindi della dimensione spirituale dell'anima. E allora lì è già tutta un'altra, è un altro movimento. Non siamo più noi a capire i problemi relazionali, ma lì c'è qualcos'altro che agisce dentro l'anima. Ecco. Allora, cominciamo proprio insomma, e quindi diciamo tutto il lavoro sull'anima è molto legata alla dimensione del silenzio, per quanto mi riguarda, fondamentale, no? E aiuta a rimettere in connessione la mente e il cuore, che questo è un altro tema fondamentale della via dell'interiorità. Quindi proprio la mente e il cuore devono tornare in sinergia, ritrovare l'unità, perché è quella che dà l'equilibrio, no? Perché la mente mente, come si dice, è ingannevole. Insomma, ci può distogliere, no? Può portare fuori strada. E invece la sapienza, nella tradizione biblica, la sede della sapienza è il cuore. Non c'è neppure l'idea di mente, no? Cognitiva, è proprio nel cuore che c'è tutta la sapienza. E il cuore ha anche insomma, si può anche associare al termine coscienza, no? Insomma, non esiste questo termine nell'antichità, però quando a volte si trova nelle traduzioni, in genere nella Bibbia c'è sempre Lev, cuore. Coelet, no, quando parla, poi dice riflettevo, e invece alla lettera parlavo col mio cuore. Alla lettera sarebbe così, poi viene tradotto riflettevo, no, alla lettera parlavo col mio cuore. Quindi, per dire tutta la sede della sapienza, la sapienza è divina ed è depositata nel nostro cuore. Quindi è fondamentale la dimensione interiore proprio perché ci mette in connessione con la sapienza è divina. Cioè la sapienza è l'ordine del mondo, è l'ordine del cosmo, è l'ordine divino che è inscritto dentro di noi. Quindi non si può creare una dissociazione tra queste due dimensioni perché altrimenti andiamo, appunto, si entra in tutta in quel disordine che abbiamo creato noi, che è la storia, no? È la storia, l'insieme di tutte le azioni, pensieri, movimenti, desideri dell'umano e quindi la storia va fuori strada, va fuori controllo. Allora cominciamo a parlare del silenzio, anche se può sembrare un paradosso, ma comunque sulla base dell'impatto, dell'esperienza, diciamo, no? Poi qualcosa si può anche dire. E diciamo, prima di tutto, il silenzio non è assenza di voce, di suono, no? È assenza di rumore. Io parlo dal mio punto di vista, di esperienza personale. Il silenzio non è assenza di suono, è proprio assenza di rumore. Ecco. E, il silenzio è un corpo, è una forza, è una potenza. Per questo siamo state alla messa lì a Sacro Speco, no? Quelle rocce, quella natura viva, no? Si pensa alle origini del monachesimo, San Benedetto che è stato 3 anni nella grotta. Ecco, la grotta è proprio uno dei simboli, no? Più più evocativi del silenzio del deserto. E la grotta è un corpo che ti contiene, incontaminato, è proprio il rapporto alla matrice, alla terra da cui si proviene, ma però qualcosa di più, si può andare oltre a quello, però come dire, è un contenitore. Per me il silenzio è sempre stato un contenitore, quindi è un corpo vivo, un corpo vivo. E si potrebbe paragonare, oggi si usa il termine della fisica, no? un campo, si potrebbe dire, no? Un campo. E diciamo, quindi, essenzialmente non è legato solo a luoghi geografici, però è una dimensione interiore. Però siccome nel nostro mondo è talmente sommerso che non ci si ricorda più di noi, è una memoria sprofondata, insomma, di cui non abbiamo più famiglia, con cui non abbiamo più familiarità. Ecco, e quindi diciamo però che quando uno sente il richiamo, questa mattina volevo parlare appunto del richiamo, no? Il richiamo al silenzio. Quando uno sente un richiamo al silenzio che mette anche in crisi, perché uno dice ma che cosa mi succede, ma cos'è questa cosa? Il più delle volte le persone cercano di lasciar perdere, di non ascoltare questo richiamo, no? Però quando diventa un po' pressante, ecco, allora, almeno personalmente, ma in generale, quando uno ha un richiamo al silenzio vuol dire che si è risvegliato dentro di noi. Si è risvegliato dentro di noi e chiede subito uno spostamento, di andarlo a cercare, perché uno si rende conto, quindi avviene da subito il discernimento, no? Il richiamo al silenzio dà la novità, come dire, che mette in discussione l'ambiente in cui viviamo, cioè ci fa capire che c'è qualcos'altro, no? Però di inconsueto, e quindi chiede di andarlo a cercare. Per me è stato questo. Il richiamo al silenzio e alla solitudine, per me sono andati molto insieme questi due piani. E quindi andarlo a cercare, uno, e quindi per me è stato andare prima di tutto sul greto dell'Arno, perché abitando nel centro di Firenze andavo giù proprio dove c'è l'acqua, e lì la città scompare quasi, no? Quindi ecco, poi sulle colline, poi sempre più in montagna, in campagna, insomma, in tutti i vari luoghi dove uno pensa, spera di trovarlo. E quando uno lo trova lo riconosce, no? Perché ci appartiene, e allora lo riconosci quando lo trovi, ed è un'esperienza, il silenzio è un'esperienza. E per me che cosa ha significato, no? Proprio è scoprire un ordine, quando uno si immerge in un luogo protetto, no? Protetto, e non, dove non arrivano i rumori, appunto, che sono come i rumori, sono come le note stonate in un'orchestra, rompono, no? L'armonia. Ecco. Allora quando uno lo trova è come un incantesimo quasi, no? Lo trova e sente il beneficio di quest'ordine. Un ordine, no? Che è l'ordine poi della creazione. Ci sono luoghi della natura che ancora custodiscono, no, quest'ordine, per fortuna, finché speriamo. Ecco, quello è il grande beneficio di ritornare proprio nell'ordine a cui apparteniamo, nell'habitat a cui apparteniamo. E allora lì è come scomparire dentro quell'ordine, no? Quindi è un corpo che ti contiene. Però che cosa almeno io ho percepito? Subito percepivo il disordine dentro di me, quindi davvero mi sentivo io la nota dissonante lì dentro, no? Ecco, allora ecco il discernimento, come comincia a prendere campo, perché uno capisce c'è qualcos'altro, perché noi finché si gira nel ritmo, insomma, del tempo, ci sembra sia normale così. Non abbiamo un termine di paragone, però quando cominciamo a sperimentare qualcos'altro, ecco che allora si comincia a sentire la differenza, no? È come dire, se uno gira su una giostra, sempre non si accorge di girare a vuoto, ma però quando scendi vedi che giri a vuoto, no? Hai il paragone, così ti immergi nel silenzio, ne gusti il beneficio, ne senti, no, la potenza, ne senti, e allora cominci a dire, ma allora c'è qualcos'altro rispetto a come vivo normalmente, e senti proprio senti il disordine che ti abita. E stando lì, dico io, era come un processo osmotico, no? Quasi vieni assimilato in quell'ordine che va a riordinare anche un po' il tuo disordine. Cioè, ti lasci prendere, ti lasci assimilare quasi, no? Quindi per questo è una potenza il silenzio, che agisce. Quindi per me l'esperienza era quella, e più lo scopri, più lo gusti, più ci vuoi andare. Capisci che lì c'è la via d'uscita. E quindi per me è stato questo. Una volta scoperto, il desiderio era sempre di ritornare e allora capire quanto dolore c'è nel mondo, no? Proprio sentirne la fatica di quel dissesto, tutti i ritmi che ti portano, ti sbilanciano, quindi è un'aggressività, è una violenza, non ci si accorge, come il rumore, è una grande violenza per me. Solo che io zitta, perché a dirlo ti prendevano per, non dicevo, questa c'ha l'ossessione, no? Quindi anche tutelarsi, perché siamo presi per strani dopo, no? Quindi io l'ho vissuto tutto nel nascondimento, e la fase del nascondimento per me è stata l'esperienza più, cioè, straordinaria, rimanere nascosti, no? Scomparire lì. E però diventa la fatica del vivere, la metti a fuoco, cioè la fatica del vivere c'è sempre, perché noi non ci si accorge, ma quindi l'angoscia, le depressioni, le patologie psichiche, cioè uno non se ne accorge. Però quando comprendi che c'è un'altra dimensione, te ne accorgi e lo vivi ancora più dal vivo, senti questa fatica, questa pesantezza di una... Perché dove tutto è in equilibrio non c'è peso, però dove tutto è scombinato c'è il peso, quindi la gravità, è quella la gravità, è tutto fuori equilibrio. La forza agisce forzature, quindi come quando si vuole... io lo vedo dappertutto e per me è un grande dolore anche come si coltivano le piante, come si allevano, no? Tutte queste cose terribili, sono forzature di continuo, ma quell'energia corrotta poi noi ce l'ha, no? Poi diventa nostra l'energia lì, e quindi poi diventa tutta un'oscurità, si perde la visione del reale e si entra in una nebulosa di inganno che ci sembra normale. Questa è la falsa coscienza, poi, no? A cui noi siamo, noi si agisce su questa falsa coscienza che va a giustificare tutte queste cose di cui non ci accorgiamo neanche più. Perché c'è poi tutto il diritto, cioè tutto, no, legalizzato dal diritto e poi legittimato dalla coscienza, perché non ci si accorge più e quindi ci sembra che tutto vada bene. Ecco. E allora, ecco, l'azione dello spirito, il discernimento è proprio di riuscire a mettere a fuoco, a vedere nella verità. E quando vedi nella verità, la verità è dolorosa. Perché noi ci nascondiamo nella falsa coscienza? Perché almeno è tutto giustificato. Poi il malessere è interno, è inconsapevole, no? Però la mente si deve tranquillizzare e quindi diventa tutto un'assuefazione a un sistema distorto. Quindi si può dire una struttura di peccato, si può dire, no? Cioè è un peccato collettivo, una struttura di peccato che ci assimila dentro. È difficile sganciarsi, no? Perché non si distingue neanche più. Ecco, non si distingue. Diciamo. Quindi questo è il primo impatto forte che dà il silenzio, e quindi è come una vertigine, perché dici, mamma mia, ma allora dove si, come si fa, dove vado a stare, dove... Poi si apre tutta la dimensione, è chiaro, no? Questo è l'impatto forte che subito dà il beneficio e insieme il senso del malessere viene messo a fuoco. Poi c'è tutto l'aspetto della contemplazione, della bellezza e quindi della grazia, no? Come ho detto anche ieri, mi sembra l'antidoto della gravità, della forza e la levità della grazia, no? Ecco, e qui si risvegliano tutte le potenzialità originarie e quindi la scoperta della meraviglia, per esempio, no? Questo meraviglia. Alla stessa etimologia di miracolo, alla stessa etimologia. Allora uno si abbandona nella bellezza della natura e tutto è un miracolo, perché non si può credere ai miracoli se no tutto è un miracolo, tutto è un miracolo. La creazione è il più grande miracolo, allora tutto è un miracolo, allora si crede ai miracoli perché tutto è un miracolo, no? Ecco, niente è dato per scontato. E allora ecco il senso della contemplazione che comincia a farsi strada dentro di noi come approccio alla realtà. Quindi l'atteggiamento contemplativo è proprio l'inverso del metodo scientifico a cui noi siamo abituati e che è sacrosanto da un punto di vista della scienza, certamente, ma siccome noi l'abbiamo acquisito anche nella vita ordinaria come unico modo, quello crea alienazione, perché il metodo scientifico ti mette sempre fuori come osservatore a guardare, no? Un oggetto esterno e quindi la mente fa le sue analisi, le sue. E invece la contemplazione ti dice di farti prendere dentro, quindi non sei più osservatore, ma ti chiede di farti prendere. Perché la contemplazione travalica, non hai la capienza di questa meraviglia, di questo miracolo, non hai la capienza, no? Quindi non la puoi possedere, cioè è tutto l'inverso, no? Mentre il metodo scientifico cerca di scoprire delle leggi, degli andamenti per possederli e utilizzare, è tutto nella mediazione, no? Mentre invece la contemplazione è tutta nell'immediato. È nell'immediato, o ti fai prendere o non ti fai prendere. E quindi si impatta in te, si imprime, perché ti porta dentro e qualcosa lascia. Quindi non è che la mente capisce cosa l'ha, no, ma il tuo essere ne è impregnato, diciamo così, ne è impregnato. E quindi piano piano chiede dilatazione, dilatazione, perché capacità viene da essere capienza, no? Noi abbiamo la capacità di accogliere questa bellezza perché non abbiamo la capienza. È come dire il finito che ha bisogno di misurarsi con l'infinito, sono come incommensurabili queste dimensioni, invece noi siamo chiamati a metterle insieme. Noi siamo esseri finiti, però abbiamo impresso dentro di noi il senso dell'infinito, quindi è tutto, cioè è questa la dimensione umana, e questa è la realtà straordinaria, è la bellezza, no? Di questa vita, è stare in questi paradossi. La via mistica chiama questo, stare in questi paradossi perché ci appartengono e noi apparteniamo a queste dimensioni. Quindi diciamo che questo senso appunto della contemplazione che intanto no, contemplare la realtà visibile ci permette di intravedere l'invisibile. Perché nella tutta la dimensione biblica, ma tutto il mondo antico, non pensa certo alla natura come oggetto, non ha questa visione dell'oggetto. Noi si pensa che sia un oggetto. Assolutamente no, nella visione antica, né biblica. Tutto è una manifestazione. La creazione è la manifestazione visibile del Dio invisibile. Non si può catalogare, perché nasce tutta dall'atto creativo. Non lo puoi catalogare. Noi siamo qua a catalogare tutto, no? Invece lì c'è l'impatto, è tutto simbolico perché è un linguaggio che parla. Quindi ci entri dentro a questo è il linguaggio dell'anima, eh. L'anima parla il linguaggio simbolico, per cui le cose non sono fissi oggetti. sono dilatate, sono evocative, no? Quindi è tutta una, come si può dire, segni, sono segni che ti permettano una cosa analogica, no? Una analogie. E quindi è tutto un mondo che si dilata e l'anima lì si distende, ha bisogno di queste dilatazioni. Il nutrimento dell'anima è il linguaggio simbolico e quindi è una dilatazione. Non si può accontentare delle descrizioni razionali, quelle la spengono, la uccidono. Perché non ha bisogno di queste giustificazioni, ha bisogno di dilatarsi e quindi noi bisogna imparare a sperimentare queste dimensioni lasciando perdere il capire. Mentre noi vogliamo tutto capire, no? Allora, solo quello che si capisce è reale, no? Per dire, capire viene da capere, vuol dire possedere, prendere. Allora, preferiamo rinunciare a tante potenzialità, a tante ispirazioni, visioni, cioè che è tutto il mondo interiore, perché la mente non, perché non si capisce, no? E quindi si entra nella decadenza piena. Perché anche nell'ambito scientifico i veri scienziati è stato tutto per intuizione. Certe scoperte, ora è fatto tutto a computer, chiaramente, no? Quindi si perde il genio, che il genio scaturisce proprio dall'ispirazione. E l'atto creativo agisce sempre nell'unicità, quindi sono tutti atti unici. Quindi insomma è un'altra sfera. E bisogna però aprirsi a questa, cioè allora, cos'è il reale, no? Non è solo quello che si può dimostrare scientificamente. Quindi bisogna riaprirsi a questi linguaggi, perché altrimenti entriamo nella decadenza, nell'infelicità, nello smarrimento e nella frattura. La frattura interiore diventa sempre più profonda, perché noi riduciamo il nostro mondo a questa dimensione materiale, no? Per cui siamo dominati da una ragione materialista che ci fa vivere in quell'ambito ristretto e poi siamo tutti infelici. Quindi, insomma, grazie a tutto quello che la scienza, tutte le risorse che ci agevolano la vita materiale, su quello non c'è niente da dire, ma non si può azzerare tutto il resto in nome di quello, che no diventa un fideismo, che poi fa anche della religione un altro fideismo, e toglie tutta la dimensione dell'esperienza, del mistero, che è ciò che invece ci dà la pienezza umana e quindi anche il senso della felicità reale, cioè no, della felicità non mi piace come termine, della beatitudine, perché il Vangelo come no, è la beatitudine che è al di là di quello che accade, è un gustare di certe dimensioni che ci appartengono profondamente e delle quali non possiamo farne a meno. Sono primarie come mangiare e bere, ecco, se si eliminano si entra nella depressione, nell'aridità e in tutto quello che vediamo nel nostro mondo. Ecco. Quindi ecco, diciamo che la creazione, la bellezza, no? È come il contenitore dentro cui noi siamo. Siamo immersi in questa bellezza, no? Solo che nelle nostre case, il nostro stress, non ci si ricorda neanche di guardare il cielo, no? Per dire, purtroppo è così. Però noi siamo, il nostro habitat è la creazione, come noi siamo creati, riscoprire la creatura che vive dentro di noi. Questo per me è stato il primo segno fondamentale, no? Dicevo, amo la creazione, è bella la creazione, anch'io sono creatura. Creatura dentro la creazione, quindi riscoprire il senso creaturale ci riporta alla misura reale, alla dimensione reale. Noi siamo creature, abbiamo bisogno della creazione. E allora la creatura evoca la dimensione dell'innocenza, e quindi anche della profonda connessione al corpo di provenienza che è la creazione, a Dio, no? L'innocenza, la creatura è legata al creatore senza saperlo, ma è in piena sintonia, no? Non lo sa, però è in piena sintonia. Quindi è una dimensione. Quindi dico, l'elemento, la via più diretta per ritrovare collegamento all'origine è proprio riscoprire la dimensione creaturale, che quella ce l'abbiamo dentro. E l'innocenza è uno stato della coscienza, per cui vive dentro di noi, no? Quando noi pensiamo, la nostalgia, non so, l'età dell'oro, tutte queste idee che sono sempre state, è proprio quella memoria, l'Eden, no? Il paradiso terrestre, è la memoria di quella dimensione innocente in cui noi siamo in completa sintonia con l'origine da cui proveniamo, senza saperlo, però è una dimensione che è impressa dentro di noi e di cui abbiamo nostalgia sempre, no? La nostalgia è quella di ritrovare quel senso di appartenenza. E quindi è importante rendersi conto che noi siamo come frammenti di un unico corpo, di un'unica realtà, però ogni frammento è collegato al tutto, no? Quindi ritrovare la connessione fra la nostra individualità e il tutto a cui apparteniamo, questo è importantissimo. Ecco. E poi, naturalmente, imparare a gustare della contemplazione, imparare perché quello è fondamentale come nutrimento. E allora mi viene in mente proprio il settimo giorno, il significato profondo del settimo giorno, che Dio non conclude l'opera al sesto giorno quando ha creato l'uomo e tutte, no, l'opera si conclude con il settimo giorno, e cioè è il tempo in cui Dio contempla tutta la bellezza che ha creato. Quindi la contemplazione diventa dinamica perché dà questo senso proprio della pienezza, è l'opera conclusa ma va gustata, perché se non si gusta, non se ne partecipa, è come se l'opera è compiuta ma a noi ci sfugge. Quindi bisogna imparare a gustare di questa pienezza, cioè quindi i tempi lenti, no? Il silenzio che stacca dal ritmo. È proprio la pausa, il settimo giorno è il senso della pausa, no? Il sabato hanno quel significato, li stacca dal ritmo per gustare, altrimenti non vivi, sei vissuto e non vivi. Ecco. Allora ecco, Dio nel settimo giorno gusta di tutta la bellezza che ha creato ed è quella pausa che permette di assimilare questa pienezza, questa bellezza, che poi ridà il ritmo per ricominciare a creare. Quindi ridà la spinta creativa, no? La pausa contemplativa ridà la spinta creativa. Ecco. E quindi questo è importantissimo da acquisirlo. Allora, diciamo, nella mia esperienza, però volevo, se, non mi ricordo a che ora si è cominciato, quindi
Sono 40 minuti adesso.
40 minuti, allora altri 5-10 minuti posso parlare, più 10 minuti, insomma. Volevo parlare più specificamente della mia esperienza che riguarda la fustina, poi, no? Ecco, e io diciamo quando ho scoperto il silenzio avevo 28 anni e prima c'è stata una grave malattia e poi una crisi esistenziale perché dopo questa malattia, insomma, ho avuto un periodo difficile e quindi a un certo punto ho sentito proprio di toccare il fondo. Ecco. E purtroppo a volte diciamo, queste scoperte si fanno sempre a seguito di eventi, può essere anche un evento bellissimo oppure può essere un evento drammatico, insomma, no? Qualcosa che scatena. E quindi io cominciai da non credente perché avevo fatto filosofia, avevo la testa tutta da un'altra parte e quindi questo richiamo soprattutto alla solitudine e poi scoprì il silenzio. Nella solitudine scoprì il silenzio, che mi cambiò totalmente la vita e mi fece conoscere una gioia che non avevo mai conosciuto, nella beatitudine appunto della contemplazione, della bellezza, della meraviglia. E quindi io per alcuni anni andavo a ruota libera così, poi pensavo che tutto finisse, di riprendere la vita di prima. Cioè io dicevo, ho acquistato questa cosa, ora posso affrontare tutto diversamente. E invece non passava mai questa cosa, prendeva sempre più campo, e quindi poi mi ha anche un po'... E poi c'è stata la riscoperta, dopo 5 anni che io andavo a ruota libera così, facendomi ispirare, e soprattutto sentivo che io dovevo ritrovare le mie radici, cioè vado alla ricerca delle radici. E tutti andavano in India in quel periodo, e invece ho sentito di andare nel Mediterraneo a ricercare le radici, e quindi... vari viaggi, insomma, anche sui siti archeologici, perché dicevo, qui c'è qualcosa che il tempo non ha consumato, no? Queste memorie. E poi, sentendo parlare un prete in una chiesa, sentivo già, cercavo, che era la memoria di Cristo in me, insomma, no? Quindi rientrare nella chiesa dopo 5 anni di questo andare a ruota libera, ma tutto, cioè io ascoltavo dove dovevo andare, ero molto in ascolto delle ispirazioni e andavo dove sentivo che lì c'era ogni volta una traccia che poi ricomponeva un po' la traiettoria, diciamo, ecco. E naturalmente poi quando mi sono trovata nella chiesa mi sono sentita di nuovo come un pesce fuor d'acqua, perché abituata a questa modalità, insomma, andavo a cercarmi situazioni che mi potessero corrispondere, ecco. Quindi scoprì le Stinche, dove appunto c'era padre Vannucci, io lo conobbi appena, perché poi morì, e poi questo eremo che io conobbi fin da principio, l'eremo di Cerbaiolo, che è di fronte alla Verna, era un monastero benedettino che poi fu dato ai francescani, e lì c'è passato Francesco Antonio da Padova. E però che una suora laica aveva fatto ristrutturare, perché era stato bombardato durante la guerra, e lei aveva un gregge di capre, abitava lì da sola con queste capre, e quindi andavo lì e potevo fare il diplomio. E quindi per 30 anni finché c'era lei, e quindi 30 anni che io andavo, tempi miei forti lì, perché era proprio un'immersione, c'era una cappella nel bosco, con un eremo proprio costruito su uno sperone di roccia, quindi c'era una parete di roccia, io stavo lì, ed io la chiamavo la discesa agli inferi, perché era proprio, però questa azione forte, no? Forte. E poi facevo la mia vita normale, lavoravo, e poi ho preso il part time, perché io aspettavo la pensione, poi non arrivava mai, insomma. E non sapevo però dove andavo, qual era l'orientamento, perché frequentavo monasteri, ma poi quel ritmo a me non mi corrispondeva per niente, perché io ero abituata a entrare nel silenzio. E quindi quando poi conobbi questo, sono contenta di sapere che non me la sono inventata io la fustina, questo io lo dico sempre, perché non me la sono inventata io, me l'ha data questo unico sacerdote anziano e malato che io, quando ho conosciuto, lui era veramente un uomo del silenzio, che stava lì proprio in centro alla Badia Fiorentina accanto a Piazza Signoria a Firenze, e era già malato e anziano, però quando mi conobbe mi disse, leggi questo libro che era Pustini alle comunità del deserto oggi. E io ho letto quel libro, ho sentito che proprio mi corrispondeva a quello che stavo facendo, a quello che mi corrispondeva pienamente, quel richiamo, no? E questo libro, come ha detto Gianna Maria ieri sera, è scritto da questa Catherine Derty, che era una russa che all'epoca della rivoluzione scappò dalla Russia e poi andò in varie vicende, approdò in Canada, alla fine costruì questa casa di ospitalità, in cui però lei si accorse che nel cristianesimo occidentale mancava questa vocazione, che era la pustina, che vuol dire deserto in lingua russa, no? E che per loro è molto popolare questo richiamo, quindi chiunque ha un richiamo al silenzio sa cosa vuol dire, e dice o vai o muori, perché è più forte di te, però loro lo sanno, quindi... E comunque anche nelle case c'è un luogo del silenzio nascosto da una tenda, un paravento, dove chi vuole andare a stare in solitudine. Quindi è una... loro ce l'hanno, ecco questa. E quindi lei ebbe un grosso conflitto a cominciare a farla sperimentare a chi frequentava i suoi, ospiti, eccetera. E quindi ora ho qualche citazione da lei, mi preme, insomma, perché per me è stata profetica questa donna, infatti è considerata una mistica, e ha capito già a quell'epoca, lei scrive negli anni 70, quindi... ha capito il valore di questo richiamo, no? Di questo richiamo. E in cosa si differenzia, no? Per dire, ma è un eremita come tutti gli altri, a parte negli eremiti non ce n'è uno uguale a un altro, io ormai li frequento da più di 20 anni, perché facciamo incontri nazionali, regionali, eccetera, quindi ormai li conosco un po', alcuni naturalmente, quelli che vengono, ma non ce n'è uno uguale a un altro, per cui poi io mi trovo in buona compagnia e va bene di... Cioè, c'è uno spirito che unifica, poi ognuno fa il suo, naturalmente, ecco. Ma in che cosa? La differenza per me cos'è? È proprio nel lasciarsi andare, nel lasciarsi portare, senza regole, senza programmi, senza niente. E questo è ciò che caratterizza la pustinia. Quindi chi sente il richiamo non può fare che mettersi in cammino e lasciarsi portare, non può fare niente. E io vivevo questo e mi corrispondeva, perché non sapevo mai dove andavo, mi lasciavo portare nei vari posti, insomma, tutto. E quindi in questo si differenzia, perché non ha regola, non ha programmi di niente, né nella preghiera, né niente. No? Quando uno sente il richiamo, basta la benedizione di un prete e uno deve andare incontro, liberamente incontro al suo Dio. Perché? E quindi è una via totalmente nella libertà dello spirito ed è considerata una vocazione importante in quell'ambito ortodosso, il mondo slavo e russo. Perché non deve render conto a nessuno il pustino, le pustinic, uomini e donne, no? non ci deve essere il padre spirituale. Cioè, uno è solo nell'ascolto di Dio e si lascia guidare lì. Ecco, quindi è riconosciuta questa autorità, diciamo, no? In quel mondo. Per me, io ho cercato tanto chi mi poteva capire, però a parte sto padre Bonanni, che era un santo, veramente, no, perché era un uomo del silenzio, era stato emarginato, diciamo, dalla diocesi, era stato rettore di seminario, insomma, vicenda molto dolorosa che lui ha vissuto senza nessuna recriminazione, cioè tutto in sé, quindi era un uomo del silenzio, lui... ora è stato rivalutato, meno male, sono molto felice, però insomma. Quindi lui mi aveva capito perché era un uomo che aveva vissuto il silenzio, in pieno centro fiorentino, anche lui però era un uomo del silenzio, quindi mi aveva capito. E questo libro è stato per me un secondo Vangelo, diciamo, no? Perché lei parla di questa, è un'esperienza mistica e te la fa assaporare proprio. E quindi lei, ecco, ora leggo alcune cose che scrive lei, perché dice chi erano, no, questi pustinicchi e pustinicche, perché uomini e donne, no? Dice, prima di tutto la pustinia designa un luogo tranquillo e solitario in cui si desidera entrare per trovare il Dio che abita in noi. Quindi è questo rapporto diretto a Dio. Perché poi una cosa importante che io ho imparato, ho capito, ho sperimentato, è quando si entra, quando si scoprono luoghi di silenzio dove il silenzio è custodito, dico io, no? Poi il silenzio ci custodisce. Quindi io poi quell'esperienza me la portavo a casa e a casa mi ero fatta, cioè io prima di scoprire anche la pustinia, ma poi quando l'ho scoperta ancora di più, quindi una stanzina piccola in cui con un'icona, uno sgabello, un letto, perché si può dormire anche, basso, e poi un'icona, un Vangelo, una Bibbia, basta, no? Stai lì quanto ne hai bisogno, quindi, ecco. Quindi io me lo sono fatto lì, nel centro di Firenze, però lei se l'era fatto, però appunto anche nella tradizione, nelle case normali se lo facevano questo luogo, ecco. Erano persone che nel loro cuore bruciavano dal desiderio di essere sole con Dio e il suo grande silenzio. Partivano da soli, nell'ignoto, sì, il laico, uomo o donna, chiamato alla postinia, vi entrava per esservi veramente solo, fisicamente solo con Dio. Si vuotava la mente e l'anima di ogni legame, di ogni rapporto, perché ormai si sarebbe trovato legato a tutti quelli che amava da rapporti nuovi in una più profonda dimensione d'amore. In quel silenzio meraviglioso, straordinario, temibile, ammirevole e fremente di Dio, avrebbero imparato a conoscere Dio. Diciamo, è tutta una dimensione kenotica, no? Kenotica, cioè vuol dire di spogliamento, e quindi di essenzialità, però non solo da un punto di vista materiale, ma soprattutto psichico, perché diciamo, ecco, la cosa che si scopre quando ci si abbandona, cioè quando veramente si sperimenta il silenzio, no? Il silenzio diviene una via preferenziale per l'azione dello spirito. Questo io l'ho scoperto pian piano, questo, no? Però sempre di più. Questa era la realtà che si metteva in moto lì, no? E chiaramente sentire che lo spirito agisce nell'anima, quindi si crea proprio una corrente, no? di molto forte di questa azione dinamica che va quindi a smantellare, a svuotare, a tirar fuori tutto quello che c'è. E quindi diciamo questo spogliamento che permette la conoscenza dell'anima, diciamo, no? Personalmente, prima uno lo fa personalmente, poi conoscendo te stesso, conoscendo la propria anima nella luce dello spirito, perché lo spirito riverbera e quindi fa capire anche tutte le ombre, fa venire fuori tutte le ombre, no? Però ti dà la risorsa per starci. Quindi quello che era impossibile diventa possibile, dico io, no? Per me era questa l'esperienza. Quindi stai lì in un grande dolore, ma ci puoi stare. C'è la risorsa, la presenza dello spirito che sostiene. Ecco, quindi quindi si capisce che lì avviene qualcosa. Che avviene qualcosa. Quindi più uno impara a conoscere se stesso e stare in ascolto, più impara ad ascoltare gli altri. A me veniva naturale proprio, più io volevo stare in silenzio, più c'erano sempre persone intorno, perché quando vedi qualcuno nella sofferenza ti viene naturale di metterti in ascolto, cioè diventa naturale, ecco. E quindi dice, no, sempre, il Postini che dava l'impressione di un uomo che ascolta, un uomo di poche parole, ma che ascoltava con un'attenzione profonda. E lei poi continua a dire che, insomma, in maniera profetica, per scrivere negli anni 70, dice, vede l'importanza di questa vocazione, che è una vocazione proprio, no? E, nella tradizione ortodossa è una vocazione al deserto. E dice, sarà una risorsa sempre più importante per il mondo dei nostri tempi, per la situazione dei nostri tempi, lei dice. La pustinia attirerà poco a poco molti di quelli che dappertutto in questo vasto continente nordamericano, quindi il mondo occidentale, stanno per mettersi alla ricerca di un luogo dove possano entrare nel silenzio di Dio e ritrovare la sua parola, il Cristo. Ecco, e quindi lei sente l'importanza di reintrodurre questa tradizione. Dice, passarono giorni, settimane, mesi, continuavo a pregare, ad ascoltare e poi un giorno sentì che mi era apparso in modo chiarissimo che Dio voleva una postina nel continente americano. E quindi qui è proprio un'esperienza, ecco. Continuo ancora un attimo a leggere da lei. Si entra in postina con una semplicità totale, la semplicità di un bambino. Non ci sono orari, non c'è nulla di tutto questo. La pustinia è fuori dal tempo. Dovete arrivare a capire che siete usciti dall'eternità e che tornerete all'eternità. In particolare, coloro che vivono nella pustinia in maniera permanente vivono fuori dal tempo. Chi vive fuori dal tempo vive nell'eternità e chi vive nell'eternità è in contatto con Dio perché è questa l'eternità. Ecco, ora naturalmente c'è chi proprio lascia tutto e si mette in cammino. C'è chi lo fa a periodi, perché lì poi andavano di tutto, no? A sperimentare, aveva fatto proprio delle casine nel bosco. Sperimentare, starci anche qualche giorno è una bella esperienza, non ha tempi, non ha ritmi, ma è un'esperienza forte perché ti metti nel nulla proprio, no? Quindi lei dice il fine del pustinic è l'interiorizzazione. La tradizione orientale parla di monachesimo interiorizzato, che significa che ognuno, dovunque sia, deve vivere la vita della Trinità. Ecco, come dire, è una forma... Allora, per dire, no, questa è una modalità che si differenzia un po'. Per me è stato questo, no? Quindi ho capito, poi mettendo a fuoco nel tempo, che quella che... vivere quell'esperienza nel silenzio, in questa modalità, diciamo, è una preghiera di abbandono. Per me è proprio questo, una preghiera di abbandono e di offerta. Quindi si entra lì lasciando le redini di tutto, quindi senza aspettarsi niente, né risultati, né mirare a qualcosa, niente. Ci si affida e basta, e si lascia agire. Questa presenza che agisce dentro l'anima e porta fuori tante situazioni, insomma. E tutto quello che porta fuori si offre allo spirito. Quindi, ecco, e naturalmente lì pian piano si impara a portare tutto. Quindi quello che si ascolta alle persone, i problemi del mondo, quello che colpisce il cuore, insomma, quello che entra nel cuore, lì si può riversare in quello spazio e offrire, no? Che... e quindi lì avviene qualcosa, è un'azione dinamica, no? Ecco, e allora bisogna dire che questa modalità io la sento molto efficace proprio come via di guarigione interiore anche, e quindi anche come esperienza dello spirito, quindi entra un po' nella via mistica e si ricollega al monachesimo delle origini, perché infatti si chiama deserto, no? Quindi si ricollega ai padri e alle madri del deserto, che andavano nei deserti della Siria, nell'Egitto, no? E senza regole andavano lì, e poi questo lo vedremo nel pomeriggio di più, insomma, lo vedremo, no? Però in questo rapporto diretto a Dio che affinché ti spogli, essere spogliati, bisogna abbandonarsi, lasciar fare, no? Entrare lì senza far niente, perché lasciar fare, che sia qualcos'altro a fare, ad agire, no? Quindi la passività diventa l'elemento fondamentale, e questa passività però è quella che crea problemi. Ora vedremo stasera, stamani ho parlato del richiamo, no? Poi stasera parleremo più della distanza, cioè l'impatto poi è di capire quanto siamo distanti da quello, e quindi quante resistenze, no, troviamo. E quindi diciamo che c'è bisogno di queste forme proprio per operare, per permettere l'azione dello spirito che sia efficace. Quindi entrare in questo spogliamento per un processo di purificazione, io lo chiamo il dolce purgatorio, no? Alla fine, il dolce purgatorio, perché lì è un processo proprio di denudamento, di spogliamento, di verità che va sempre più in profondità, e quindi a sciogliere tante incrostazioni egoiche, poi lo vedremo meglio stasera, insomma, ecco. Però allora diciamo, questa può essere una prospettiva nuova anche per la Chiesa, diciamo, no? Che piano piano può portare qualche può aprire qualche strada, diciamo, perché il punto che mi sembra fondamentale: la Chiesa vuole salvare se stessa come istituzione o vuole essere via di salvezza per l'umanità? Cioè, questo è il punto fondamentale. Allora, se è luogo di salvezza per l'umanità, le forme che variano nel tempo. Le forme, perché diciamo tutto ciò che è istituzione, che è messo in una forma, ha un tempo determinato naturalmente, ma la forma deve essere funzionale al contenuto, quindi all'azione dello spirito che è sempre in espansione. E quindi la forma ci vuole perché siamo nello spazio-tempo, però non deve essere coercitiva, nel senso che frena e blocca l'espansione che lo spirito via via opera, perché diciamo il processo, diciamo, la salvezza cristiana è un processo di sempre più di evoluzione spirituale dell'umano, e quindi ha bisogno via via di forme diverse. Ecco, e quindi questo diventa il punto. Non è importante, Dan. E quindi dico, è una via molto anche per laici, ognuno prenda la responsabilità del proprio battesimo, perché il battesimo è un sacerdozio, è un'iniziazione, il sacerdozio battesimale, no? Quindi ogni battezzato ha un'autorità che riguarda la testimonianza della propria fede, no? Cioè quella, ecco. E quindi siamo tutti chiamati in un tempo come questo, non si può aspettare, no? Allora ognuno prenda la responsabilità della propria fede, perché il mondo lo chiede, insomma, il tempo lo chiede.